O Padre, sorgente della vita, origine di ogni bene, tu ci doni te stesso nella totale gratuità. Ti ringraziamo perché tu continui a offrirci l'amore, la vita, la luce, la gioia, senza chiederci nulla in cambio. Ti lodiamo e ti benediciamo perché tu non hai nessun secondo fine e noi vogliamo riconoscere la tua totale libertà interiore nel donarti a noi. Ti ringraziamo anche, Signore Gesù, perché tu ci hai mostrato il volto del Padre e ci hai mostrato come l'amore non è vero se non è incondizionato. Ti preghiamo di donarci la capacità di amare con il tuo cuore. Tu ci hai detto: imparate da me che sono mite e umile di cuore, e noi vorremmo davvero imparare da te ad amare senza restrizioni, senza secondi fini, senza attenderci nulla. Donaci lo Spirito Santo, che è l'amore che c'è tra il Padre e te. Fa che questo amore infuso nei nostri cuori ci rinnovi, ci trasformi, ci apra a qualcosa di bello e di nuovo nelle nostre relazioni umane. Fa che lo Spirito Santo ci doni occhi capaci di cogliere la bellezza dell'amore gratuito. O Maria, tu che ti sei aperta totalmente al dono dello Spirito e che ti apri totalmente a noi, aiutaci a conoscere e a vivere quel segreto che è nel tuo cuore, che è questo amore gratuito che continua a sgorgare dal tuo cuore materno. Amen. Riprendiamo la nostra lettura, la nostra lezione divina dal versetto 12. Ieri abbiamo visto versetti 7-11 del capitolo 14, abbiamo detto che siamo in un contesto che è quello dei discorsi intorno alla mensa, cioè non discorsi fatti mentre Gesù è a tavola, forse anche così, ma probabilmente discorsi fatti intorno al tema del convito. Questo tema che percorre un po', come abbiamo visto, già tutta la Sacra Scrittura e che continua ad essere un tema fondamentale anche per noi. In fondo le nostre liturgie non sono se non un convenire intorno a una, non a una mensa, ma a due mense. Ricordate la messa, la mensa della parola e la mensa del pane di vita, tutte e due le mense, quindi non una sola. Non solo un convito, ma un convito doppio, il convito dove la parola ci invita a ricevere la luce e poi un convito dove Gesù, che si è fatto parola e che si è fatto carne, ci dà anche il nutrimento, ci dà anche la sua stessa sostanza. Bene, riprendiamo dunque questo testo con Gesù che adesso si rivolge a qualcuno che l'ha invitato, quindi il contesto questa volta probabilmente è una pericope, un brano diverso dal precedente. Prima ha parlato per coloro che sono invitati a mensa, adesso sta parlando a qualcuno che lo ha invitato a mensa. Ecco, se sull'altro brano ci domandavamo: ma che interesse ha Gesù di parlarci degli invitati? Insomma, il Signore che ci vuole fare il bon ton, ci vuole insegnare il galateo, come dobbiamo metterci a tavola, se dobbiamo usare il tovagliolo o no, se dobbiamo mettere il coltello con la destra e la forchetta con la sinistra. No, Gesù non ha interessi di questo tipo, ma il suo convito è piuttosto un altro convito. Quando lui parla di qualcosa in realtà allude sempre a qualcos'altro, all'ulteriore. E anche qui, parlando a chi l'aveva invitato, sicuramente non si sta rivolgendo solo a lui. In fondo anche noi quante volte ci troviamo nella condizione di chi invita qualcuno, quando io stabilisco un dialogo con qualcuno, quando io mi metto in ascolto di qualcun altro, quando io dono qualcosa, in fondo sono sempre nella condizione di colui che invita. Diceva poi a colui che l'aveva invitato. Nella traduzione non so che cosa avete, probabilmente disse. Ecco, e anche la traduzione nuova della CEI dice ancora disse. In realtà nel greco c'è un diceva. E perché ho preferito ancora tradurre con diceva? Perché il diceva è piuttosto un Gesù che continua a dire, Gesù continuava a dire, quindi continua a parlare a noi, non è qualcosa che lui disse a qualcuno e poi è finita lì, quindi valeva per quella volta. L'imperfetto ha sempre un valore iterativo, quindi questo Gesù che continuava a dire, quindi a colui che l'ha invitato, e quindi andava dicendo, in fondo diceva e andava dicendo, come Gesù che parlava ai discepoli di Emmaus, che parla ancora a noi, questo diceva, parlava, camminava, questo imperfetto prediletto da Luca in certe occasioni, anziché l'aoristo, viene usato proprio per sottolineare questa iteratività, reiteratività della cosa, quindi qualcosa che vale anche per noi. Quindi diceva a colui che lo aveva invitato, cioè colui che invita Gesù è naturalmente uno che si sente superiore a lui, no? Ho fatto qualcosa per te. E quindi ci si mette anche noi nella condizione, anch'io invito Gesù nella mia vita, dunque mi posso sentire un po' bravino, no? Ho fatto qualcosa per lui, Signore, vedi, tutto sommato non sono come tanta altra gente che non sa neanche dove abiti di casa, io almeno vado a messa quasi tutte le mattine, io posso dire ho celebrato 17.100 rotti messe, posso dire, per cui Signore, puoi dire, meno male che ci sei tu, perché se non ci fossi io, certamente la Chiesa sarebbe un po' più povera, meno male che ci sono io a messa, se no ci sarebbe ben poca gente, allora sarebbe ancora meno di quelli che ci sono, Signore, fortunatamente tu hai me. Ecco, noi ci sentiamo un po' in questa condizione. Quindi Gesù sta parlando a tutti coloro che stanno facendo questi discorsi e che noi, senza dirli, perché magari essendo diventati un po' più sottili, non siamo proprio come il fariseo della parabola che dice: Signore, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini. Beh, avendo davanti questa parabola non lo possiamo più dire, ma dentro di noi però lo pensiamo, no? Non sono poi così male, non sono poi così come gli altri, c'è anche gente peggio di me, cioè magari se non diciamo che non sono come gli altri, però c'è anche di peggio, per cui ho di che accontentarmi, e tu Signore hai anche di che accontentarti, perché francamente se tu non fossi contento di me saresti incontentabile, anche questo non glielo diciamo, ma però rimane dentro, no? E quindi Gesù dice: quando offri un pranzo o una cena, sono due modi diversi, il pranzo è una cosa, il pranzo è piuttosto frugale presso gli ebrei, anche presso gli antichi, l'Ariston veniva chiamato, perché, Hotel Ariston, proprio dove si fanno i pranzi, quindi Ariston, era piuttosto qualcosa di frugale, quello che noi adesso chiameremmo un petit déjeuner, no? Un andare a mangiarsi qualcosa di frugale, perché i grandi momenti in cui si mangiava nell'antichità era la mattina e la sera, a mezzogiorno la gente non si fermava se non per una rapida ripresa delle forze e basta. Mangiamo in Oriente col caldo che fa al mezzogiorno, non hai una gran voglia di mangiare, poi magari sfinito un po' dal lavoro hai più voglia di farti la pennichella per riprendere un po' più tardi, ma mangiare no, piuttosto invece la cena, allora sì, la cena sì, o qualcosa di solenne, di importante, comunque sia che tu inviti a un pranzo, potremmo dire, cioè sia che tu faccia una cosa da poco, sia che fai una cosa alla grande, una cena, quindi un po' in questo senso pranzo e cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti, né i vicini, ricchi vicini. E sembra quasi, ma insomma, cosa vuole questo qui? Adesso non vi deve dire anche io che devo invitare, ma questo Gesù qui mi sembra francamente un po' invadente. In realtà Gesù continua dicendo, perché lo fai? Non invitare perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Sarebbe da applicare a Natale adesso, a chi fa i regali? A quelli a cui aspetti che ti facciano il contraccambio. No? Normalmente noi siamo un po' così. Alla fine, quando io, dopo aver spedito centinaia di biglietti di auguri, quelli che, a cui ho scritto nessuno risponde, poi ci sono quelli a cui non ho scritto che mi rispondono. Allora devo subito accingermi. Ecco, vuol dire che non c'è la gratuità, no? Cioè, in fondo, è questo tema che emerge. Potremmo dire che Gesù ti sta domandando per chi e per che cosa fai il bene. E questo è un po' il tema di questi pochi versetti, per chi e per che cosa. Perché lo stai facendo? Perché anch'essi ti invitino e tu abbia il contraccambio. Quindi alla fine sono coloro che in qualche maniera capiscono il tuo gesto o comunque si sentono poi in dovere di sdebitarsi. Perché alla fine siamo un po' così, no? Perché noi abbiamo sempre questo desiderio così profondo di sdebitarci? Provate a domandarvi perché.
È vero.
Ma il perché è vero, sì, ma perché? Perché questo? È vero. Ma in realtà perché noi non vogliamo avere dei legami con le persone? Una volta che io mi sono sdebitato, il legame è sciolto. E quindi tu mi hai fatto un regalo da 100 euro, io te ne devo fare almeno uno da 110 perché almeno mi sdebito e sei tu che sei in debito con me e io non con te, quindi sciolgo un legame che poteva tenermi unito a te in qualche maniera rendendomi un po' tuo debitore, no? Ti sono debitore di qualcosa, siamo pari, anzi io ti ho dato qualcosa in più per cui ti posso anche eventualmente rinfacciare qualcosa se tu alzi un po' la cresta. Cioè, in fondo è il non volere, ricordate che San Paolo dice pagate tutti i debiti, ricordate, sarebbe interessante metterlo in confronto con, mi pare che sia Romani 12, non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di un amore vicendevole, cioè gli altri debiti rimangono tutti, per cui bisogna che tu paghi i debiti. Ma c'è un debito che non viene mai meno, c'è un debito inestinguibile, che è l'amore vicendevole, questo non finisce mai. Perché? Perché è gratuito. Cioè soltanto quando una cosa non è gratuita tu devi pensare al contraccambio. Se è gratuito non pensi in noi, non pensi al contraccambio, lo faccio e basta, non mi aspetto niente. Neanche l'altro mi dice grazie. Ma quando io mi aspetto, hai visto, mi ho fatto un regalo, non mi ha neanche detto grazie. Vuol dire che non l'ho fatto gratuitamente, mi aspettavo almeno che mi dicesse grazie, cioè ho sempre delle attese. Ed è difficile, guardate che io ho riflettuto molto su questo tema della gratuità e credo che l'unico che ha una gratuità al 100% nella trasparenza cristallina è Dio. Perché comunque anche quando fai qualcosa di bene per l'altro, alla fine ti aspetti comunque qualcosa. Forse i santi più grandi, penso a Santa Teresa d'Avila che dice, Signore, mandami anche all'inferno se vuoi, ma alla fine se faccio il bene comunque io mi aspetto il paradiso, quindi non l'ho fatto gratis, mi aspetto comunque un ritorno. Quindi è difficilissimo entrare in questa dinamica, no? Una mamma che genera un figlio, alla fine, anche se non si aspetta niente, però è un po' amareggiata quando non ha soddisfazioni. Anche se non è che dice, ma io non faccio tutto per mio figlio, non mi aspetto niente da lui, però in sostanza qualcosa mi aspetto, cioè difficile, difficile, no? Quindi sì, cioè, giusto, sarà giusto, però l'amore gratuito è un'altra cosa, infatti Gesù dice, quando fai l'elemosina non suonare la tromba perché hai già perso la tua ricompensa. È giusto perché, diciamo che è umano più che giusto, è umano. No? Gesù ci insegna invece un amore divino, che è un altro, cioè sulla croce abbiamo quella inarrivabile vertice che è quello del Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Cioè il grande trono della croce, questo luogo sublime che è il trono dove lui regna, in realtà è anche il luogo, è la grande cattedra dell'amore, dove Gesù ci insegna come si fa ad amare, dove il nostro amore è sempre un amore che domanda qualcosa all'altro, o gli domanda io ti amo e tu mi ami, io ti voglio bene e tu mi vuoi bene, tu mi sai rispondere al bene, infatti Gesù dice amate i vostri nemici, cioè coloro che non possono risponderti, magari che ti rispondono col male, e alla fine proprio Gesù non fa domande agli altri, quanto mi ami e tu cosa mi dai? Perché questo è quello che facciamo noi normalmente, no? Guarda con tutto il bene che io ti voglio, tu invece cosa mi rispondi? Sulla croce cosa fa Gesù? Gesù la domanda la fa a se stesso, si domanda che cosa posso dare a questa gente che ancora non gli ho dato. E quindi in quel momento Gesù dice, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. E questa è la più grande gratuità, non mi aspetto neanche che mi dicano grazie. E io anzi intercedo per loro per il perdono. Ecco, siamo a un gesto sublime, grandissimo. Gesù non ci chiede di essere umani, ci chiede di essere soprannaturali. È venuto a insegnarci l'umanità, ma ci chiede di andare oltre, no? Un po' come il discorso che abbiamo fatto sul convito. Cioè, alla fine Gesù non dice, è giusto che tu inviti delle persone che poi possono contraccambiarti, perché è bello anche questo scambio fraterno. Gesù non sta mettendo in discussione che non bisogna invitare gli amici, eccetera, ma sta dicendo per chi lo fai, in fondo, no? Il discorso è questo, ma per chi lo fai? Cosa ti aspetti? Qual è il fine per cui hai fatto questa cosa? Magari non è il fine primario, cioè lo dobbiamo distinguere, perché esiste anche una certa gratificazione, il fare il bene ti dà una certa gratificazione. È lì che Sant'Ignazio, per esempio, dice continua a fare il bene anche quando non ti gratifica più, continua a pregare anche quando non ti gratifica più, ecco allora perché diventa gratuito, no? Se io faccio il bene solo quando mi gratifica, in fondo è la legge della resistenza che Sant'Ignazio dice, no? Siate resistenti, resisti nel bene e resisti contro il male. Questo resistere nel bene, in fondo è la notte oscura della Beata Teresa di Calcutta, la notte oscura di Teresina di Lisieux, la notte oscura di San Giovanni della Croce, che dovremmo celebrare domani, ma che ahimè è festa e quindi non, San Giovanni della Croce passa in secondo piano, però possiamo ricordare. Ora, San Giovanni della Croce è proprio questo, ci insegna questo amore malgrado tutto nella notte oscura, questo non sentire nulla, no? Beati quelli che credono senza aver visto, in fondo è questo non vedere, ma continuo ad andare avanti, ti amerò malgrado tutto, continuerò ad amarti anche se in qualche maniera tu, Signore, sembri tirare indietro il tuo braccio, sembri sottrarre la tua mano. E certo che siamo a un livello molto alto, no? Ora, notate che Gesù elenca quattro categorie di persone, e in fondo il numero 4 è il numero del nostro, vorrebbe essere il numero dell'universo, del mondo per la Bibbia, nord, sud, est, ovest, i quattro venti, i quattro fiumi principali ricordati nell'Antico Testamento. Il numero 4 quindi è il numero della totalità, quasi a dire. Il Signore in fondo ci sta facendo vedere che il nostro orizzonte è molto piccolo, Quindi qual è il tuo mondo? Qual è il mondo in cui tu vivi il tuo amore e i tuoi doni? E il tuo mondo è un mondo molto piccolo, il mondo dove ci sono gli amici, i fratelli, i parenti, i ricchi vicini. Un mondo, un piccolo pollaio, insomma, no? Non è un gran mondo, tutti girano intorno. Notate bene che poi l'aggettivo tuo, l'aggettivo possessivo tuoi, viene ripetuto per ben tre volte. Non sono, probabilmente il tuoi dei parenti è riferito anche ai tuoi ricchi vicini. Quindi potremmo dire addirittura quattro volte questo tuo, 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 tuo. Cioè in fondo Che cos'è che fai quando tu fai un banchetto? Non stai facendo una vera e propria espropriazione, non stai facendo un vero e proprio dono gratuito, perché alla fine stai ricercando il tuo, 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 tuo. Ecco, 4 volte questo tuo, 3 volte anche poi con una sottintesa. Quasi a dire che il tuo universo va intorno, si orienta e gira intorno solo a te. Ciò che è tuo, ciò che fa parte del tuo entourage, gli amici, ciò che fa parte della tua parentela, il sangue, la difficoltà di staccarsi dalla tua famiglia, e poi i vicini, naturalmente coloro con cui devo condividere una certa, ma soprattutto se sono ricchi, perché esistono anche dei vicini che sono poveri, allora i ricchi vicini, cioè non è casuale che Gesù parli di ricchi vicini e non solo dei vicini. Perché i ricchi vicini è diverso dai vicini, esistono anche dei vicini scomodi, dei vicini noiosi, dei vicini poveri, dei vicini che ti domandano sempre, dei vicini rompiscatole, e Gesù sta parlando invece dei ricchi vicini, cioè coloro che comunque, se io faccio un pranzo, almeno mi manderanno a casa una bottiglia di champagne, se io li invito, oppure mi arriveranno non a mani vuote, porteranno almeno i cioccolatini, se arrivano, cioè non... la mancanza assoluta di gratuità. E in effetti dice Gesù parla di contraccambio. Allora non è un amore gratuito. Cioè in fondo l'amore o è senza condizionamenti o senza condizioni o non è. Non si può amare se ti amo però, ti amo tuttavia, ti amo ma mi aspetto che, no? È un amore incondizionato. Se l'amore non è incondizionato non è amore. E qui in fondo è l'aspettarsi il contraccambio. Ricordate che questo brano andrebbe letto col discorso del Monte di Matteo, laddove appunto Gesù, parlando sia della preghiera che dell'elemosina che del digiuno, domanda per chi lo fai? Per chi lo fai? Per farti vedere? Perché gli altri ti stimino? Per sentirti bravo? Perché esiste anche questo, no? Per sentirti bravo? Per sentirti a posto? Perché la coscienza non ti rimorda? O perlomeno... penso a quanta gente in fondo mi ricordo che alla messa di Natale normalmente io facevo una raccolta straordinaria di soldi per i poveri durante la messa, dicevo questi non vanno per la chiesa, vanno per i poveri, e devo dire che siccome quella notte arrivano, la notte di Natale anche di giorno, arrivano un sacco di gente che dopo che tu fai tutta la predica sulla povertà di Gesù, eccetera, sui poveri che mancano, alla fine un minimo di cose, e allora almeno per digerire con una certa tranquillità i capponi, i tacchini, gli champagne e tutte le cose che tu hai accumulato in casa con abbondanza, che poi dopo dovrai smaltirle attraverso il dietologo e quindi spenderai altri soldi, almeno per digerire questo, uno almeno 10.000 lire lo tirava fuori, c'erano ancora le lire, allora 10.000 lire lo tirava fuori, insomma 10 euro oppure qualche volta 50, però ho dato anche ai poveri, perlomeno boom, è una specie di digestivo, no? Per riuscire a digerire tutte le cose che di cui la coscienza un po' mi colpevolizza perché ho buttato via dei soldi che potevo magari dare ad altri, perché ho speso troppo, perché un sacco di cose inutili, eccetera, eccetera, allora devo digerirli. In qualche maniera una buona digestione anche con la coscienza, vabbè, allora io approfittavo di questa cosa, dicevo alla fine le maschere ci vanno a carnevale, no? Non dopo perché non serve niente, ma anche prima. Per cui bisogna approfittare in certi momenti quando psicologicamente uno è pronto a scucire qualcosa perché deve perdonarsi e farsi perdonare altre spese inutili, allora tira fuori anche qualcosa per i poveri e così i poveri ne avevano giovamento, no? Quando ho proposto di dare in offerta un decimo di quello che uno spendeva per i regali a Natale, c'è stata una levata di scudi nella parrocchia che non avrei mai pensato, perché ho detto, ma scusate, un decimo dei regali di quello che spendete in regali, ammesso che uno spenda 100.000 lire e dà 10.000, ma siccome lì si arrivava, spesso c'è gente che spende, soprattutto i nipotini e roba del genere, si arrivava al milione, non c'è da spendere per cose inutili, ma dai televisori fino a quelle macchine costose che da mettere in cucina che poi uno non usa mai, questi robot che poi uno mette là perché sono talmente complicati che prima che studi tutte le cose fai più in fretta a farti tu la maionese o comprarla quella in tubetto, e allora mamma mia, un sacco di gente che ha fatto proprio una levata di scudi. Io ho proposto, non è che sia obbligatorio, io propongo, soprattutto alle persone più sensibili, che la decima prova, mamma mia, non vi dico che putiferio mettere il dito nella piaga in queste cose. Quindi è il parlare quindi di gratuità, e Gesù dice: ma chi lo fai? Cosa ti aspetti? Perché cosa fai bene? Per essere onorato, per sentirti bravo, perché l'altro ti veda, ma anche per il Signore alla fine. Guardate che anche l'ho fatto per il Signore, ma il Signore ha bisogno del tuo bene, non l'hai fatto per il bene, perché Dio è amore, Dio è bene. Il bene fatto per il bene e basta, per se stesso, no? È certo che andremo a finire in un purismo un po' illuminista, no? Perché alla fine rischiamo di cadere nell'angelismo. Però teniamo conto che questa è la meta a cui siamo chiamati a arrivare, anche se molto elevata. Cioè, il Vangelo è pieno di utopie. È l'utopia che però rimane come un richiamo continuo a superarti, un andare continuamente oltre la tua miseria, oltre il tuo pollaio, se no rischi di essere qui sempre a guardare in faccia a quei quattro gatti che hai intorno, che sono gli amici, fratelli, parenti, vicini ricchi. Quindi Gesù ti chiede di andare al di là. E in effetti dice, al contrario, quando offri un banchetto, questa volta non parla più di pranzo o cena, parla piuttosto di banchetto, quindi siamo ancora a quel tema del banchetto di cui abbiamo detto, cioè questo tema delle nozze, questo tema della festa. Quando fai festa, potremmo dire così, insomma, quando fai festa, quando vuoi stabilire delle relazioni vere, autentiche, profonde, quando vuoi far qualcosa di veramente buono, con la B maiuscola, allora dice Gesù, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, ancora quattro categorie di persone. E allora gli amici sono diventati i poveri, i fratelli sono diventati gli storpi, i parenti sono diventati gli zoppi e i ricchi vicini sono diventati i ciechi. Sono quattro categorie. Come vedete l'orizzonte si allarga, non più il tuo piccolo pollaio, ma apriti. Prova a dilatare i confini della tua tenda. Prova a tirare un po' di più le funicelle della tua tenda e dilatare i lembi e i teli della tua tenda, e allora vedrai che il tuo cuore si aprirà, scoprirai che non esiste una cerchia così piccola, così meschina che è quella con cui tu ti dibatti continuamente, quelle piccole cose che alla fine ti lasciano più povero di prima, ma prova a fare qualcosa di più, prova ad andare oltre. E notate bene cosa dice Gesù, allora sarai beato. Makarios in greco, che è esattamente la parola che Gesù usa per le beatitudini, beati, fortunati, felici, potremmo dire così, la traduzione è felice anche, felice. Cioè la felicità da dove deriva? La felicità non arriva dal ricevere ma dal dare. Più dai gratuitamente, più sei felice. È una delle beatitudini che non fanno parte delle altre. Potremmo dire, beato quando tu dai a qualcuno che non ha da ricambiarti. Infatti dice, sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Di beatitudini ne abbiamo tante, no? Beati quelli che credono senza aver visto, abbiamo già detto prima. Non solo beati i poveri spiriti, quelli che piangono, eccetera. Beato il seno che ti ha nutrito. Beato il grembo che ti ha portato. E Gesù, beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Beati voi se sapendo queste cose le vivrete. Eccetera. Quante beatitudini nel Vangelo. Un anno mi sono trovato a fare il mese di maggio per la mia gente, 30 giorni, 31 giorni di maggio, facendo passare 31 beatitudini. perché un giorno ho detto, ma voglio fare le beatitudini, ma poi non finivo più di trovarne, ne ho trovate tantissime. Per cui sono tante le beatitudini, cioè qual è la beatitudine? Cosa vuol dire beatitudine? Le condizioni per essere felice. Qual è la condizione per cui tu sarai felice? Sarai felice quando finalmente non hai cercato te stesso, quando hai fatto qualcosa e l'altro non ha da ricambiarti. Mamma mia, capite che è un vertice quasi irraggiungibile, eh? Qui siamo oltre il Kilimangiaro, cioè ti manca il fiato, ti manca l'ossigeno, ci vogliono le bombole per entrare in questa atmosfera rarefatta. Cioè alla fine Gesù che cosa ha in mente? Come sempre le beatitudini, in realtà quando Gesù ha fatto il discorso delle beatitudini non sta parlando di altri, sta presentando se stesso. E quindi in realtà qui Gesù ha in mente se stesso, cosa sta facendo lui per noi? Lui sta preparando un banchetto per tutti, beati quelli che arrivano a questa cena, perché non hanno niente da mangiare, perché non ha... ricordate che questa beatitudine arriva anche da lontano, quindi riprendiamo un po', leggiamo la parola di Dio con la parola di Dio, Isaia, o voi tutti assetati venite alle fonti, e voi che non avete da comprare venite, mangiate, bevete, quindi è esattamente quello che fa Dio. Dio cosa fa? Dio fa così, Dio invita tutti gli assatati, gli affamati, tutti quelli che non hanno nulla, li invita al suo banchetto, al banchetto della vita, al banchetto della luce, della gioia, dell'amore, e Gesù ha fatto lo stesso. Con chi andava Gesù? Con gli ultimi, con i poveri, con i peccatori, con quelli senza speranza, lo attestavano anche i suoi nemici, no? Mangia e beve con i peccatori. Qualcuno si fermava soltanto al mangione beone, qualcun altro aggiungeva con i peccatori, con le prostitute, sta con gente di poco conto, il Vangelo di Luca ci ha già presentato, l'uomo dalla mano ingrandita, la donna curva, e poi troveremo il cieco, e poi abbiamo visto il lebbroso, cioè c'è tutta una serie di persone che Gesù, le frequentazioni di Gesù non sono le frequentazioni più rassicuranti, e quindi lui ti dice fai come me, cioè vai con colui che non ha da ricambiarti, colui che non può dirti magari neanche grazie, perché non è stato neanche abituato a farlo, perché nessuno gliel'ha mai detto, perché è stato abituato a prendere senza neanche dire ok, sono riconoscente, e qui è difficile, perché se fai qualcosa per qualcuno anche poverissimo, che però in qualche maniera anche con uno sguardo ti dà uno sguardo di riconoscenza, forse anche il tuo gatto, tu dici ah, beh, il mio gatto è riconoscente, quando mi vede mi gira intorno, certo è vero, anche le galline, no? Gli dai il becchime, loro dicono come mi vogliono bene, ma amano te o amano il becchime? Cioè il discorso è qui, per chi lo fai? Per che cosa fai bene? Non hanno da ricambiarti. E Gesù però dice qualcosa che è molto umano, perché Gesù non è disincarnato. Alla fine conclude, sa che noi comunque alla gratuità assoluta non ci arriviamo, dovremmo essere Dio, siamo solo figli di Dio, siamo solo a immagine di Dio, un'immagine un po' falsata, un'immagine un po' corrotta, un po' sporcata, un po' fatta a pezzi, uno specchio che è stato spezzato, che mettendolo insieme ti restituisce un'immagine fatta in mille frammenti che spesso non coincide. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti, cioè sarà Dio la tua ricompensa, in fondo è questo, no? Dio sarà la tua ricompensa. Pensate a San Tommaso, mi viene in mente, concludendo la nostra riflessione, a San Tommaso d'Aquino, quando Gesù, c'è una storia, una leggenda tramandata da Fra Reginaldo, che era il suo segretario, che un giorno Gesù gli appare, era un grande mistico, oltre che un grande filosofo e un grande teologo, San Tommaso, Gesù che gli appare gli dice, Toma, nimis bene de me scripsisti, Tommaso, hai scritto molto bene di me, che cosa vuoi in cambio? E Tommaso gli rispose, Signore, nulla ti chiedo in cambio se non te stesso. Un buono scambio questo, eh? È lo stesso scambio di cui parla il Vangelo, cioè riceverai la ricompensa di Dio, Dio stesso. Dio sarà la tua ricompensa. Hai cercato l'amore, l'amore sarà la tua ricompensa, Dio è amore. Riceverai la pienezza dell'amore perché ti sei aperto all'amore. Ecco, come vedete, noi se abbiamo letto pochi versetti, ma credo che questi tre versetti, 12, 13 e 14, hanno qualcosa da dirci, hanno qualcosa su cui metterci in discussione, soprattutto quando noi riteniamo, virgolette, normale il fare le cose per ricevere una ricompensa. Ecco, quando, però qual è la ricompensa delle ricompense? Qual è il bene dei beni? Stai cercando Dio? È Lui la tua vera ricompensa? È Lui il senso di tutta la tua vita? Qual è la cosa che tu o la persona che tu non vorresti mai perdere? È davvero Dio? Perché questo è il nostro discorso, no? Dio o le opere di Dio? Qualche volta, ma io l'ho fatto per Dio, ma hai scelto Dio? Tante volte diciamo, ma l'ho fatto per Dio, ma hai scelto Dio? Dio o le opere di Dio? Quante volte mi trovo di fronte a cuore religiosi, religiose che vengono qui, che si confidano, che mi scrivono, ma noi siamo molto preoccupati perché come facciamo adesso a sostenere tutte le nostre opere? Non abbiamo più vocazioni, come facciamo? E io la mia risposta è sempre questa. Ma voi cosa avete scelto quando vi siete consacrati? Dio o le opere di Dio? Dio queste opere le potrà fare anche molto meglio senza di voi. E se Dio ti chiede di abbandonare le opere per scegliere Lui, sei capace di farlo? Ecco, il nostro discorso è lì. In fondo è il discorso di Marta Robin. Marta poteva scegliere le opere di Dio o Dio. Scegliendo la malattia e accogliendola, senza potersi muovere, senza nessuna opera, ha scelto Dio. Scegliendo Dio tutte le opere sono arrivate, senza muoversi, senza mai aver mosso un dito, perché non poteva neanche muoverli, poteva soltanto muovere l'indice e il pollice per far scorrere la corona del rosario, ha fondato 60 foglie, lei vivente, ora senza muoversi, viaggio immobile, diceva Jean-Jacques Cantier, nel suo libro su Marta Robin, Le Voyage Immobile, il viaggio immobile. Questo, quando tu sei in Dio, quando tu scegli Lui, non sbagli. Quando tu hai deciso per Lui, hai puntato sulla persona giusta. E si tratta di scegliere il cavallo giusto, no? Alla fine la domanda, come vi dicevo all'inizio, è per chi, per che cosa fai bene? Soprattutto per chi? Chi è l'origine del tuo bene? Cosa ti aspetti? Domanda, domandiamo, visto che siamo prossimi al Natale, ecco, anche il domandarsi a chi farò i doni, al barbone che trovo fuori? Oh, ci mancherebbe altro, per carità. Mi ricordo che una mattina di Natale, quando ancora andavo, avevo ancora la pazienza di andare giù a fare qualcosa, qualche Natale coi miei, adesso si dice Natale coi tuoi, Pasqua con chi vuoi, ma coi miei vuol dire i miei parenti, era un grande traffico, cioè mettermi in moto da qui spesso con la neve o altro, mettermi giù, arrivare giù poche ore e poi tornare indietro perché il giorno dopo comincia il ritiro, e mi ricordo che ero sulla strada e a un certo punto arrivo quasi vicino alla casa dei miei, dove siamo andati appuntamento per fare il pranzo del Natale, e a un certo punto ho visto un barbone che era lì, fermo al semaforo, e ho realizzato dopo, per cui ho attraversato il bivio e ho fermato la macchina di là, non c'era in giro nessuno, erano le 11:30 del giorno di Natale, la gente o è a casa indaffarata intorno ai fornelli oppure sta vedendo, stanno aprendo i regali, magari facendo suonare jingle bell eccetera, ecco, a un certo punto avevo portato un grosso panettone da condividere con i miei, ho detto ma i miei chissà quanti panettoni hanno, e cosa fa questo barbone, prenda, poi mi ha guardato con due occhi così per dire cosa fa questo qui, e bene, guardi, è Natale anche per lei, buongiorno, arrivederci, E così, insomma, alla fine non è che io ci ho rimesso molto, cioè alla fine un po' panettone in meno mi fa stare anche meglio, ma credo che sia proprio un po' questo domandarci anche in questo tempo, no? Perché la parola di Dio non sia disincarnata, perché parli al nostro oggi, a questo momento che stiamo vivendo, a questo momento che rischia quello di essere il consumismo. Stai vivendo davvero il dono, l'amore, poi stai vivendo il consumismo, stai vivendo anche il consumismo, che è anche il consumismo dell'aspettarmi qualcosa in cambio, che questo è il consumismo, io ti do perché tu mi dia, non è amore, è partita doppia, dare e avere, no? Per quanto sottile esiste anche la partita doppia dell'amore, no? C'è una storiella di Toni De Mello che diceva più o meno così. C'era il bambino, la bambina, papà torna a casa stanco e dice alla sua bambina: dai un bacio a papà? Cioè la bambina fa: no. E la mamma: ma guarda che il papà è stato fuori tutto il giorno a lavorare per te, per portare a casa i soldi. E lei dice: dove sono i soldi? E la mamma: vergogna, dai il bacio per in cambio dei soldi. E Toni De Mello concludeva dicendo: e tu non stai facendo il bene in cambio di riconoscenza? E lui domanda con sottigliezza: e qual è la differenza? Anche questa è prostituzione, per qualcosa lo fai, ci si può prostituire anche così, E domandava, concludeva: quando fate del bene domandatevi sempre per chi, per che cosa lo fate, se veramente disinteressato quello che fate. Concludo con la storiella sempre di Toni De Mello, è un tale che un poliziotto, inverno come adesso, potete immaginare la neve eccetera, il freddo, e il poliziotto sta passando, c'è un tale che sta scavalcando la spalletta del ponte per buttarsi giù. Che fai? Mi butto, questa vita è brutta, non ho nessuno, mi odiano tutti, non voglio più avere che fare. Per favore non buttarti, ti supplico, la vita è così bella, fermati, guarda che sarà molta gente. No, non ho niente, non voglio morire. Senti, se non vuoi farlo per nessuno, fallo per me, non buttarti, ti supplico, vedi? Io sono un padre di famiglia, se tu ti butti nel fiume io dovrò buttarmi a salvarti, perché sono un poliziotto. E poi, sai, ho appena fatto la bronca la settimana scorsa, sono padre di 3 figli, tu continueresti a vivere, ma io morirei. Vorresti poi vivere per tutto il resto della tua vita con tutto questo rimorso? Senti, ascoltami per favore, vai a casa tua, mettiti tranquillo, e poi nel chiuso della tua camera impiccati, ecco. Allora, e lui dice: allora domandati sempre per chi lo fai, per che cosa lo fai, cosa stai domandando ogni volta che fai un'azione buona. È importante domandarcelo, ecco, per non rischiare di cadere in certi buonismi, no?